Pagina 3.
Le 9, buongiorno da Vittorio Giacopini e benvenuti a Pagina 3, la cultura nei giornali, nelle riviste, sul web. Oggi 8 giugno iniziamo da un interessante articolo che firma Marco Ventura sulle pagine del Messaggero, che ci parla del presente, del mondo attorno a noi, anche di cronaca apparentemente politica, cronaca estera, ma che in realtà ha a che fare con la cultura e con alcuni intrecci, diciamo, tra modernità e arcaismo. Spot e marketing, così si vende l'ISIS, ovvero lo Stato islamico o il sedicente Stato islamico. Dal brand, il califfato, allo slogan rimanere ed espandersi, alla scelta del nero, un libro di Bruno Ballardini analizza l'offensiva mediatica dei jihadisti fatta di video, TG, fiction e trailer. E appunto questo articolo è molto interessante, appunto perché ci racconta come i barbari tagliatori di gole di teste dello Stato islamico, del cosiddetto califfato, in realtà stiano operando, come aveva detto il numero 2 di Al-Qaeda, adesso il numero 1 di Al-Qaeda, Al-Zawahiri, stiano operando una doppia battaglia, una cui parte importante si gioca sul terreno dell'immaginario, dei media, della comunicazione, appunto. E l'articolo di Marco Ventura parte da un antefatto storico molto molto interessante, che risale alla fine degli anni 60 e poi nei primi anni 90, perché, dice Ventura, per capire la guerra mediatica dell'ISIS pensiamo alla vicenda della Coca-Cola. E già vedete che c'entrano lo Stato islamico con la Coca-Cola, beh, c'entrano. Ai tempi infatti del boicottaggio della Lega Araba dal 68 al 91 nacquero infatti due bevande arabe alternative, una in Iran, la Zam Zam Cola, promossa in Arabia Saudita come bevanda ufficiale dell'Hajj, cioè del pellegrinaggio alla Mecca, del pellegrinaggio annuale alla Mecca, e la seconda si chiamava invece Mecca Cola, era stata creata in Francia ma da un imprenditore tunisino. Entrambe erano una replica fedele del modello americano, e proprio partendo da questo esempio appunto di replica di modelli americani, appunto dell'American Style of Life, dell'American Way of Life, ma trasportandoli, American Style of Life e di consumo naturalmente, ma trasportandoli dentro tutt'altra logica, è possibile capire che cosa sta facendo, qual è il tipo di battaglia dell'ISIS, appunto questa battaglia che, come voleva Al-Zawahiri, il grande compare egiziano di Osama Bin Laden, si combatte per metà sul terreno dei media. E due sono le principali modalità dell'offensiva mediatica del califfato, speculari alla guerra che si combatte sul terreno: l'attacco in campo aperto attraverso i media tradizionali e i social web, e la guerriglia e gli attentati tramite il ciberterrorismo o il jihad elettronico. La guerra convenzionale, scrive in questo libro che pubblica Baldini e Castoldi, scrive Ballardini, sta al terrorismo come il marketing tradizionale sta al guerriglia marketing e al flash mob. Il califfato è così efficace per via dei venditori porta a porta che si lasciano esplodere ogni volta che venga aperto l'uscio. Quindi venditori porta a porta metaforici, esplosioni metaforiche in questo caso, ma non meno efficaci. È la guerra mediatica asimmetrica che ha dato vita o morte a un magazzino immenso in video delle decapitazioni anche di massa, dei nemici bruciati vivi, degli omosessuali spinti giù dai tetti, delle autobombe, delle esecuzioni ai checkpoint, delle torture elettriche, dei coltelli puntati verso l'Europa. E risale infatti a una settimana fa l'annuncio del governo iracheno dell'uccisione in un raid del regista e documentarista principe dell'ISIS. Lui si chiamava Abu Mohammed al-Suri, alias Abu Samra e Abu Osama ma al-Amriki, era un cittadino americano, era appunto il grande regista che curava un po' tutta la parte appunto produzione video del califfato. Questo è stato un duro colpo, ma certo loro hanno anche altre riserve. Gli uomini dei nostri servizi si scervellano da mesi su come prevenire, prevedere e contrastare la finezza mediatica e il marketing religioso dell'ISIS. Ballardini passa in rassegna le tecniche di marketing impiegate nei video, dal branding al naming, al posizionamento del marchio, al rebranding, al marketing dell'anima, direbbe il guru del settore Philip Kotler. E anzitutto c'è questo marchio, il brand dell'ISIS, fondato sullo slogan rimanere ed espandersi, e poi la scelta simbolica, rituale del nero, colore di battaglia del profeta, e del vessillo con le dichiarazioni di fede islamica, la mission, quindi il passaggio dallo Stato islamico al califfato, e questa è una sorta, appunto, nota a Ballardini, di rebranding, di ridefinizione e rafforzamento del marchio. È come se tra il 2006 e il 2013 la strategia di al-Baghdadi si fosse sviluppata attraverso azioni di guerriglia marketing paragonabili a altrettante ricerche di mercato per saggiare il cedimento dei consumatori. E questo è un aspetto molto interessante, appunto, perché nel 2006 al-Baghdadi praticamente non era nessuno, contava molto poco, però questo suo modello, questo califfato che all'inizio nessuno prendeva in considerazione, si è espanso non soltanto sul terreno, questa è una cosa che è accaduta prevalentemente negli ultimi due anni, ma soprattutto si è espanso a livello di comunicazione, trovando sempre nuovi adepti. Il numero di occidentali, per così dire, cioè di persone che vanno a combattere nelle file dell'ISIS venendo dalle comunità magari di emigrati di origine araba che stanno però nei paesi occidentali, è altissimo. Allora uno ci si chiede come sono stati raggiunti. Beh, sono stati raggiunti proprio attraverso questa strategia di comunicazione, e appunto si parla di una come ricerche di mercato, avrà fatto delle ricerche di mercato, chissà come. E insomma, poi c'è stato anche un passaggio importante per cui si è andata a scegliere questo nome, il Khilafah, il califfato, che è una scelta che rimanda alla storia medievale islamica dall'Andalusia a Baghdad. E poi nel luglio 2013 la produzione di una agiografia del califfo Abu Bakr al-Baghdadi. Questa agiografia è stata affidata a un ideologo del Bahrain che ne fa risalire l'albero genealogico, indovinate un po' chi, naturalmente a Maometto. È decisiva pure la creazione della moneta con i simboli del cono, la moneta dello Stato islamico, tra l'altro, appunto, per non restare indietro alla modernità e alle sue mode, la moneta dello Stato islamico naturalmente poi è stata anche riformulata in versione Bitcoin e in moneta digitale, quindi. E poi dietro tutta questa strategia c'è una struttura, non nulla è affidato al caso. Fondamentale è il ruolo del Consiglio dei Media, con due case di produzioni centrali, Al-Furqan e Al-Hayat, che oltre ai video producono TG popolare, quello che ha per inviato speciale il conduttore e il reporter ostaggio britannico John Cantile, e poi producono anche fiction, spot pubblicitari, trailer, cortometraggi, pillole video su come fabbricare ordigni fai da te. Insomma, le case di produzione che si richiamano al califfato sono decine. Tra le fasi di lavorazione degli RVM, la staffetta porta le schede di memoria delle videocamere a un minibus, e qui, seconda fase, si effettua la selezione delle immagini migliori e una stesa, un premontaggio. Infine uno studio elabora in post-produzione effetti, correzione, colore, mix, audio, titoli. Poi tocca naturalmente alla distribuzione tramite canali internet che eludono la censura in rete. È insomma un'altra guerra, una guerra diversa che viene sempre fatta in nome appunto delle bandiere del califfato, ma con dei linguaggi, con un linguaggio tutto diverso. Decisivi, per concludere, i format che firmano i video. Due tra tutti, l'audiologo, quel suono metallico di scimitarra che viene sguainata, che noi conosciamo da tutt'altro genere di film, perché è un suono che appunto risuona nei telefilm di Zorro, e poi i Nashed, questi canti tipici privi di musica che hanno lo scopo di accendere gli animi per il jihad, per la guerra santa. L'ultima frontiera del marketing e della comunicazione è la paura, e spiega Ballardini, la paura funziona. Ecco, questo è come si combatte sul fronte dei media la battaglia dell'ISIS. Leggere questo articolo di Marco Ventura, appunto, sul Messaggero, quindi ci può aiutare a capire meglio le sottigliezze, le complicazioni e anche le beffarde ironie del nostro presente. Questo brano si chiama Baciamo Piccina, è Riccardo Morbelli l'autore e invece l'interprete è un genio del pianismo italiano, Umberto Cesari. Per ascoltare questo e gli altri brani musicali, per sapere, avere ulteriori dettagli sugli articoli che veniamo leggendo, vi ricordo il nostro sito pagina3.rai.it. Qui in studio c'è Pietro Del Soldà, che è venuto qua carico, con la testa, come dire, carica di pensieri.
Non esageriamo,
Vittorio. Venusti, ma perché appunto...
È troppo presto.
È troppo presto, però che, insomma, che cosa avete scogitato per oggi? A tutta la città ne parla.
Oggi parliamo ancora di immigrazione, perché i nostri ascoltatori sono molto attenti e preoccupati della battaglia in corso, una battaglia molto politica, tra i presidenti delle regioni del nord, Maroni, il riconfermato Zaia in Veneto e il neoeletto Toti in Liguria e il governo, sulla distribuzione sul territorio nazionale dei migranti, dei nuovi sbarcati, soprattutto al sud. È una protesta delle regioni più ricche, che forse avrebbero anche più strutture e che non vogliono accogliere nuovi migranti, addirittura con minacce ai prefetti e ai sindaci, qualora volessero invece decidere di accoglierli.
Qualcosa che va
un po' in contrasto, ti dico solo questo, Vittorio, poi ti lascio, a quello che l'Italia sta chiedendo all'Europa e lo farà ufficialmente tra qualche giorno, cioè solidarietà e distribuzione equa a livello europeo.
Benissimo, certo, questo è il paradosso, la difficoltà di cui si discuterà.
Indagheremo
oggi
questo paradosso anche nei suoi segreti.
Benissimo, allora aspettiamo le indagini, ma con queste indagini potete contribuire anche voi scrivendo alla città @rai.it oppure al 335-5634-296. Con Pietro Del Soldà alle 10, grazie, tutta la città ne parla. Prego Pietro, noi andiamo invece avanti con la panoramica delle pagine culturali che partono dal Fatto Quotidiano. Il Fatto Quotidiano tutti i lunedì chiede a degli scrittori di raccontarci la loro idea, la loro immagine del paradiso, e c'è Walter Siti, autore tra l'altro di un romanzo che si chiamava Troppi Paradisi, che appunto spiega la sua, dice la sua: noi sempre in lotta tra due paradisi. E poi l'altro articolo molto interessante che c'è sul Fatto Quotidiano è una lunga intervista a Gigi D'Alessio. Il Giornale invece si occupa dell'ultimo libro di Gianni Mura, Non c'è gusto, i viaggi appunto di un grande giornalista e anche grande scrittore tra ristoranti, osterie, nel mondo del cibo, di cui si parla tanto, spesso, a sproposito, ma insomma Gianni Mura sa come parlarne, l'ha pubblicato Minimum Fax questo libro. Sul Mattino c'è un articolo che riguarda invece una trasformazione che riguarda nel mondo dei computer, addio alle password, ecco i chip. E poi si parla della intervista proibita di Matisse, un'intervista perduta, in realtà non era mai stata perduta, ma per 70 anni nessuno l'ha potuta leggere, perché questa intervista in cui Matisse si dava a commenti personali, molto personali, su vicende sue intime, su i suoi colleghi, insomma non aveva mai dato l'autorizzazione alla sua pubblicazione. È un libro di Schira, ne ricostruisce un po' la vicenda. Sulla Stampa vi segnalo qualcosa che avevamo accennato nei giorni scorsi, questa nuova corrente letteraria, i libri scritti dai reduci delle guerre in Iran e in Afghanistan. Uno di questi è Phil Clay, appena pubblicato un libro tradotto da Einaudi e viene intervistato sulla Stampa: noi veterani dell'Iraq delusi ma rifaremmo tutto. Sul Corriere della Sera vi segnalo un lungo articolo di Paolo Mieli sui keynesiani all'italiana, è un partire da un saggio di Tedoldi che ricostruisce le origini del debito pubblico italiano, origini del debito pubblico che nascono da una sorta di patto scellerato tra una politica che cercava consenso aumentando la spesa e appunto i cittadini che erano ben contenti di accettare questo tipo di scambio che alla lunga però si è rivelato letale. Su Repubblica vi segnalo un articolo di Giunta Lahiri che parla delle copertine dei libri: la copertina non fa il libro, lo rende libero. E poi, a proposito di letteratura, di libri, vi segnalo che per esempio sul Messaggero, ma su altri giornali, si parla dell'attesa per la scelta della cinquina del premio Strega, scelta che verrà fatta giovedì, mentre da domani, con l'inaugurazione della mostra Il racconto onesto, si inaugura il Festival Letterature a Roma, dove molti appunto scrittori parleranno del loro lavoro, ma ci sarà anche appunto questa mostra fotografica che è un modo di raccontare l'Italia appunto attraverso lo sguardo non della scrittura, non della letteratura, ma della fotografia. Ecco, queste erano alcune delle cose più significative e più interessanti sulle pagine culturali oggi lunedì 8 giugno. E questo è sempre Umberto Cesari con Baciami Piccina. Un ascoltatore ci scrive: era ironico, articolo interessante su D'Alessio. No, non era ironico, perché in realtà è un articolo che racconta 20 anni di musica in Italia, 20 anni di musica popolare. È veramente un articolo interessante, non era una battuta. E invece cambiamo argomento, e qua non c'è il rischio di essere ironici, ma al massimo si corre un po' il rischio di essere lugubri, perché sulla stampa Giacomo Galeazzi parla di un convegno che si tiene oggi a Roma, e il titolo vi spiega già qualcosa: quei nomi nazisti rimasti attaccati alle nostre malattie. Perché ad esempio ci sono molte persone che si sottopongono a cure per la fertilità, per la fecondazione, e vengono sottoposte al test di Klauberg. Beh, il test di Klauberg era un ginecologo di Königsberg che durante il periodo nazista mise appunto sulle internate nei lager il trattamento contro la sterilità femminile, ma moltissime altre malattie o sindromi che vengono attualmente studiate e utilizzate in medicina, alcune cure, insomma, sono ancora frutto del lavoro dei medici di Hitler, dei medici nazisti. Insomma, non c'era solo il famigerato dottor Mengele o Mengele, ma appunto tantissime, la sindrome di Reiter, per esempio, oppure la sindrome di Spatz, la granulosi di Wegener, oppure Eppinger è noto come una sindrome, è noto per una sindrome. Insomma, tutti questi nomi hanno a che fare con alcune pagine oscure della nostra storia recente. Appunto, questo convegno di Roma vuole rimettere in discussione questa abitudine, trovare, diciamo, tanto fare una chiarezza storica su come vennero fatte queste scoperte e poi magari cambiare i nomi. Ad esempio, prendiamo i pazienti affetti da spondilite che soffrono di sindrome di Reiter, cioè di una infiammazione dei tessuti connettivi scatenata da infezioni batteriche. Beh, qual è la storia che sta dietro a questa malattia? Durante la Seconda Guerra Mondiale il regime nazista e l'esercito tedesco effettuarono centinaia di pratiche di sperimentazione umana, usando e costringendo come cavi i deportati in diversi campi di concentramento. Tali esperimenti sono stati ritenuti crudeli e per questo medici ed ufficiali coinvolti furono condannati per crimini contro l'umanità in processi come quello di Norimberga. I fini dichiarati erano in molti casi verificare la resistenza umana in condizioni estreme o sperimentare vaccini, ma spesso gli scopi non furono riconducibili se non alla perversione del personale medico. Insomma, un vero inferno, esperimenti a fini militari, a carattere scientifico, ricerche per la preservazione genetica della razza, eccetera, eccetera. Molte di queste procedure, questo è il problema, venivano eseguite non solo senza il consenso della cavia, ma anzi contro il suo volere, e molte portavano a morte sicure o ad atroci dolori, oppure lasciavano, se il prigioniero sopravviveva, menomazioni e danni permanenti. Insomma, tutta una serie di procedure, di pratiche, di sperimentazioni mediche che erano fatte letteralmente sulla pelle degli internati dei lager. Però questa appunto nomenclatura di camici bianchi dei lager ha avuto un seguito nella storia della scienza. Gilberto Corbellini, che è uno storico della scienza, è uno della medicina ed è anche uno dei partecipanti al convegno, ricorda appunto come queste figure sono state chiave. La nomenclatura medica celebra medici nazisti, la nomenclatura medica attuale, come Eppinger, Yusuf Bey Ibrahim, Eduard Penkoff, Hans Joachim Scherer, Walter Schäkel, Friedrich Wegener. Sono tutti propagandisti dell'eugenetica razziale, dell'eutanasia per i ritardati mentali, eccetera, eccetera. Insomma, da Roma con questo convegno parte l'iniziativa a favore delle giovani generazioni mediche che si stanno formando, che possano sapere da dove vengono queste malattie e poi che si possano anche cambiare i nomi di queste appunto sindromi, che possono essere in qualche modo la malattia in quanto tale possa essere dissociata dal nome delle pratiche appunto criminali dei camici bianchi di Hitler. Ecco, questa è la storia che viene riassunta in questo articolo di Giacomo Galeazzi sulla stampa: quei nomi nazisti rimasti attaccati alle nostre malattie. Ebbene, a Milano si apre della decima edizione l'incontro Meet the Media Guru. Incontriamo appunto i guru dei media e ne parla oggi il Corriere della Sera con un interessante articolo di Roberta Scorranese, che è andata a intervistare appunto un giovane guru che si chiama Marcus Wendt. È nato nell'82, quindi è guru ma giovane effettivamente, e in questa chiacchierata si parla di qualcosa che riguarda un vecchio sogno dell'arte, l'ossessione di Leonardo da Vinci, la capacità di vedere il mondo dall'altro, la capacità dell'arte di poter contemplare tutto a visione sinottica, insomma come se si fosse per aria a volo d'uccello, è la declinazione moderna, contemporanea, postmoderna per così dire, di questo sogno, ovvero la possibilità di utilizzare i famigerati droni anche appunto per cambiare lo sguardo dell'artista e per cambiare la pratica artistica. E appunto su questo in particolare si concentra la chiacchierata tra la Scorranese e Wendt. Anche se ci sono artisti che utilizzano macchine volanti per dipingere a una media altezza, dice Wendt, e fa il caso di Katsu, protagonista della mostra recente alla Galleria The Hall di New York, per me il drone è una metafora. L'arte non può ignorare la tecnologia. Abbiamo delle macchine in grado di volare e di vedere tutto in ogni angolo per noi, cosa che risponde al desiderio di Leonardo. Ma il drone non è un supplente dell'immaginazione, è solo lo sprone a fondere cose diverse. E appunto però l'idea è sempre quella di uno sguardo panottico che veda assolutamente tutto. Molti artisti, dice Wendt, anche del passato si sono confrontati con questa sfida. Penso al Parmigianino e al suo famoso autoritratto dove si dipinge a più dimensioni, ma tra i miei preferiti c'è Anish Kapoor, uno che con le sue grandi installazioni e con il gioco degli specchi mette insieme più cose: l'architettura, certamente, la matematica, la suggestione visiva, il gioco delle forme. Ecco, per me l'arte oggi può e deve essere un'armonia tra vedere e sentire, senza timori. La tecnologia infatti non è un deterrente, e quindi vedete che appunto siamo partiti dai droni, che sono appunto semplicemente degli oggettini guidati da terra che però volano in alto, e stiamo parlando della visione, dello sguardo dell'arte, proprio di un altro modo di percepire il mondo. Ma non soltanto, naturalmente i droni possono servire dal punto di vista artistico e scientifico anche in termini più concreti, per esempio la fotografia dell'archeologia, dei luoghi archeologici. È un ruolo fondamentale, dice Wendt. La cultura non può più prescindere da queste evoluzioni. Con la cosiddetta computer vision nel campo dell'archeologia è possibile avere dei modelli tridimensionali di un oggetto sulla base di fotografie. Però nella nostra ricerca non perdiamo mai una visione critica. Non si può ignorare che un mondo digitalmente pervaso mette in gioco fattori come la privacy e che l'uso di computer o di smartphone va a accompagnato da una costante opera di umanizzazione. Per me la vera sfida culturale è proprio questa. Insomma, in sintesi, dice Wendt, un ritorno a Leonardo da Vinci. E qui si concludeva Baciami Piccina, Riccardo Morbelli, interpretato da Umberto Cesari, e noi concludiamo invece spiegandovi come si può fare a far passare un mammut attraverso una porta senza tirarla giù. Non sono impazzito, è che il Centro Territoriale Mammut, un gruppo di educatori, di pedagogisti, di giovani anche soprattutto, che opera a Scampia, ha raccolto in un grosso volume l'esperienza di anni e anni, di 18 mesi anzi, di lavoro. Questo è il secondo volume collettivo che il Centro Territoriale Mammut pubblica, con le sue edizioni autoprodotte, le edizioni del Barrito, ed è il racconto appunto di come si possa fare esperienza pedagogica, di come si possa lavorare con i ragazzi in luoghi e situazioni difficili. Scampia, certamente, il quartiere di Napoli più famigerato che è noto, un quartiere di cui si parla molto, spesso a sproposito, ma insomma sicuramente un luogo difficile, e poi altre realtà come il carcere, perché infatti se uno sfoglia questo ampio libro che immagino potete trovare su internet, non so se sarà molto facile reperirlo in libreria, ma insomma cercate come far passare un mammut attraverso una porta, edizione del Barrito, e dove potete trovarlo, insomma, si scoprirà facilmente. Beh, se si sfoglia l'indice si capisce che è un tentativo complessivo di ripensare appunto il lavoro con i ragazzi e la pedagogia a partire da situazioni urbane complesse. Si parte dall'ecosistema, dalla città, ma poi soprattutto si parla di carcere, appunto il carcere come luogo comune, carcere e territorio, la porta del carcere. C'è uno dei migliori scrittori italiani, Maurizio Braucci, che parla del carcere come la porta eterna, però poi si parla anche di rom e migranti, e poi si parla del lavoro in piazza, delle teorie, delle pratiche gemelle. È un tentativo di pensare, insomma, come si possono tenere insieme scuola, un altro tipo di scuola, e salute, sanità mentale, ma anche salute fisica, dentro appunto situazioni difficili, da Scampia al carcere. E l'anima di questo progetto educativo, il Mammut appunto, si chiama Giovanni Zoppoli, è un bravissimo educatore appunto che lavora a Napoli, e nell'introduzione spiega qual è il tentativo di questo lavoro. Appunto, questo testo dice ha un tema specifico, il rapporto che lega didattica e salute, tema nato da un'accalorata quanto allarmata riunione tra maestri e operatori intorno all'emergenza rifiuti in Campania e alla difficoltà di una scuola che cade a pezzi. Ecco, questo è il punto di partenza. Centrare il tema non è stato facile, perché il rischio di scivoloni verso la spettacolarità della catastrofe o la cialtroneria era sempre in agguato, ma noi ci abbiamo provato, e io vi suggerisco di andarvi a procurare questo libro. Naturalmente alcune indicazioni ve le diamo direttamente sul nostro sito, appunto pagina3.rai.it, come far passare un mammut attraverso una porta senza tirarla giù. Guido Zaccagnini è entrato invece nel nostro studio senza tirare giù la porta, e non è un mammut, diciamo.
Beh, insomma, comunque ci vado vicino come mole, no?
Beh, insomma, i mammut, a parte avevano delle grandi zanne.
E io non ce l'ho.
Sei un mammut a metà.
Hai parlato di archeologia, hai parlato di mastodonti. Possiamo dire che cominciamo con un mastodonte della letteratura, e non solo ballettistica, del Novecento, Daphnis et Chloé di Ravel, ma anche l'archeologia, perché poi si rifà a un testo probabilmente scritto nel secondo secolo dopo Cristo. Insomma, sì, l'ho tirata un po' per i capelli, però poi passeremo a altro.
Hai tirato per i capelli un mastodonte, non è, insomma, non è facile, solo Guido Zaccagnini ci può riuscire. Grazie anche all'assistenza tecnica di Luciano Panici in console, a Marzia Coronati in redazione, a Gianfranco Rossi, curatore del programma. Insomma, questo è questo che siamo riusciti, io e Guido, a portare Mammut a spasso dentro gli studi di Radio 3. Vabbè, da Vittorio Giacopini, appuntamento a domani mattina alle 9 con pagina 3.